Una buona serata e ben ritrovati con l'appuntamento di Rame Notizie. Oggi è mercoledì 26 novembre 2014. La consueta carrellata di notizie a carattere nazionale ed internazionale in apertura del nostro notiziario odierno. Il Papa ha voluto portare a Strasburgo un messaggio di speranza e di incoraggiamento, incitando a recuperare la ferma convinzione dei padri fondatori dell'Unione Europea per un futuro in cui lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace. Il mio augurio è che l'Europa ritrovi quella giovinezza dello spirito che l'ha resa feconda e grande. Nelle parole conclusive del suo discorso al Consiglio d'Europa, il secondo della giornata dopo quello del Parlamento europeo, Papa Francesco ha sintetizzato la visione e la finalità di questa sua visita a Strasburgo nel cuore delle istituzioni europee: dare un ideale scossone al vecchio continente. Non è servita la fiducia per il via libera della Camera al Jobs Act. La delega sul lavoro è infatti stata approvata con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, 316 sì, anche se Renzi deve fare i conti con un Partito Democratico spaccato e con la minoranza che esce allo scoperto, 30 firme sotto un documento contro il disegno di legge. Il governo, tuttavia, ha vinto per ora la sua battaglia e il provvedimento torna al Senato con l'obiettivo dell'approvazione definitiva entro i primi di dicembre, per mettere a punto almeno i principali decreti delegati entro la fine dell'anno. Alla Camera la legge di stabilità è ormai prossima al via libera della Commissione, atteso con ogni probabilità oggi per approdare in aula secondo i tempi previsti domani. Il governo non esclude il ricorso alla fiducia chiudendo la partita a Montecitorio entro il weekend. Nessuna intenzione di mettere in discussione il patto del Nazareno, anzi è pronto ad accettare anche le ultime modifiche. Silvio Berlusconi smentisce le voci di un possibile passo indietro rispetto all'accordo siglato con Matteo Renzi, ma soprattutto è a sorpresa, effettua una sorta di endorsement a favore di Matteo Salvini, che così entra nella rosa dei possibili candidati alla leadership del centrodestra, provocando la reazione rabbiosa dei frondisti azzurri e del nuovo centrodestra. Rinviata la decisione sul canone RAI, le novità per il pagamento della tassa 60-65 euro direttamente nella bolletta elettrica non rientreranno infatti nella legge di stabilità, ma saranno rimandate a tempi più lunghi. Una frenata arrivata improvvisamente da Palazzo Chigi, che ha raffreddato gli animi su un provvedimento che sembrava ormai imminente. E rottura tra i sindacati e ABI per il rinnovo del contratto dei bancari. La distanza tra le parti era nota da tempo, quello che non si sapeva era quando profondo sarebbe stato lo strappo. La risposta è arrivata in mattinata, a meno di un'ora dalla ripresa della trattativa, che sarebbe potuta durare fino a 48 ore, al tavolo del presidente del Comitato Sindacale del Lavoro, Alessandro Profumo. Stop alla trattativa e sciopero generale a gennaio. Via libera al piano per 315 miliardi di euro di investimenti tra il 2015 e il 2017 che oggi il presidente Jean-Claude Juncker illustrerà alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Un piano varato ieri pomeriggio dalla riunione del Collegio dei Commissari riunito a Strasburgo in occasione della plenaria del Parlamento. Juncker in una dichiarazione ha definito il piano ambizioso e un nuovo modo per rilanciare investimenti senza creare nuovi debiti. Molti però sono rimasti perplessi visto che l'operazione appare piuttosto timida. Parliamo adesso dell'Ebola. In Italia un medico contagiato è in condizioni stabili, curato con farmaco sperimentale. Il bollettino dell'ospedale Spallanzani ha la febbre, ha detto, e collabora. Se ci sarà il processo per omicidio contro il magnate svizzero Stefan Smaidinai, lo Stato si costituirà parte civile, almeno questa è l'intenzione espressa dal Premier Matteo Renzi al Sindaco di Casale Monferrato. Titti Palazzetti e ai rappresentanti delle associazioni delle vittime che sono state ricevute a Palazzo Chigi dopo la sentenza shock della Cassazione che ha annullato per prescrizione la condanna dell'imprenditore elvetico dell'amianto. Dall'estero, orrore degli jihadisti in Iraq. I militanti dello Stato Islamico hanno devastato con cariche esplosive il convento delle Suore del Sacro Cuore a Mosul. Lo riferiscono fonti locali dell'agenzia Fides, ricordando che il convento in precedenza era stato occupato dall'ISIS e usato come alloggio e base logistica. I media legati alla comunità caldea riferiscono che i jihadisti hanno provocato danni soprattutto alla chiesa, con l'intento di eliminare la croce che svetta sul luogo di culto. Continuano gli scontri tra studenti e forze dell'ordine a Hong Kong. La polizia ha sgomberato buona parte dell'accampamento occupato a Mong Kong dai manifestanti che chiedono maggiore democrazia e hanno fermato almeno 116 persone per i disordini scoppiati dopo la rimozione delle barricate nel quartiere. Dopo la decisione del Gran Giurì di non incriminarlo per la morte del 18enne nero Michael Brown, parla l'agente Ferguson: «Ho la coscienza a posto, mi dispiace molto per la perdita di una vita, ma ho fatto semplicemente il mio lavoro». Il presidente Obama parla a Chicago: «Dare fuoco a edifici, bruciare auto, distruggere proprietà sono atti distruttivi e non ci sono scuse per questo». Petrolio, accordo in vista tra Russia e l'OPEC, secondo la stampa russa sarebbe in vista un compromesso con l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio da esaminare a breve. L'Arabia Saudita avrebbe già rifiutato la proposta russa, ma l'Iran e Venezuela, che fanno parte dell'OPEC e soffrono maggiormente per il calo dei prezzi del greggio, sarebbero favorevoli. Sono salite a 36 le vittime dei violenti nubifragi che per giorni hanno flagellato il sud del Marocco, provocando inondazioni in città e campagne ed esondazioni di fiumi. Almeno 500 persone sono state salvate dall'intervento di gommoni, elicotteri e fuoristrada, ma ieri sera è stata lanciata una nuova allerta meteo. Il ministro dell'Interno ha ribadito l'eccezionalità del fenomeno, segnalando in particolare che nel massiccio dell'Atlante sono cadute più di 400 mm di pioggia in due giorni. La città più colpita è Guelmin, alle porte del Sahara, con 26 morti, di cui almeno 6 trascinati via dalla furia delle acque del fiume Tansurt. Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. La legge di proroga delle gestioni commissariali nelle ex province regionali è stata pubblicata venerdì scorso, ma ancora il governatore siciliano Rosario Crocetta non ha nominato i nuovi commissari straordinari. Un ritardo che penalizza l'attività degli enti che dal 1 novembre sono senza legali rappresentanti. La mancata nomina comporta criticità e difficoltà di ordine gestionale, in considerazione che entro il 30 novembre devono deliberare le variazioni di bilancio per procedere agli assestamenti finanziari. Finora nelle 9 province operano i commissari ad acta che per ogni atto deliberativo devono essere autorizzati dall'assessore regionale alle autonomie locali, uno stallo che rende problematica anche l'ordinaria amministrazione. Ancora un rinvio all'ARSE per una decisione in merito alla proposta di referendum popolare sulle autorizzazioni per la ricerca petrolifera in Sicilia. È andata deserta infatti la riunione della Commissione Territorio, nel corso della quale si sarebbe dovuta discutere e votare la proposta di referendum del Movimento 5 Stelle contro l'articolo 38 dello Sblocca Italia. Una proposta importante attraverso la quale, ha ricordato il Presidente della Commissione Giampiero Trezzino, si intende fermare gli effetti di un articolo folle il cui scopo è quello di permettere un più rapido procedimento di rilascio di autorizzazioni alle compagnie petrolifere per le ricerche di idrocarburi onshore e offshore. Importante, ha aggiunto, ma evidentemente sottovalutata dalla maggior parte dei componenti, vista la presenza di soli 6 deputati. Tiene banco tra i deputati il tema del mutuo da 2 miliardi che impegna la regione siciliana per i prossimi 30 anni a tenere al massimo il livello delle imposte regionali, gravando quindi sulle tasche di tutti i cittadini. Il mutuo serve a coprire i debiti nella sanità per le forniture ricevute dalle case farmaceutiche. Formazione lavoratori in bilico, 400 euro in meno al mese per scongiurare i licenziamenti. In bilico ci sono 4.000 lavoratori, tuttavia in alto mare sugli esuberi. Per un intoppo non si possono siglare i contratti di solidarietà e sulla cassa integrazione c'è lo stop di Roma. Palermo, è stato iscritto l'emendamento al disegno di legge di stabilità nazionale sulla proroga dei contratti dei circa 20.000 precari degli enti locali e delle ASP. Nei giorni scorsi è stato l'onorevole Angelo Capo di Casa del Partito Democratico a lanciare l'allarme sul rischio che l'emendamento di proroga venisse bocciato. C'era il parere negativo della Ragioneria Generale, ha detto il segretario regionale del PD Fausto Raciti, ma alla fine, dopo veementi proteste, abbiamo ottenuto il via libera e nel corso dei lavori della Commissione Bilancio dovrebbe essere quindi approvato. A seguire la vicenda a Roma, ieri c'era anche il presidente della Regione Rosario Crocetta, che insieme con l'assessore all'economia Alessandro Baccei ha avuto una serie di incontri con i tecnici del Ministero delle Finanze. Forza Italia si riorganizza anche sul territorio siracusano in vista della stagione dei congressi che dovrà determinare la nuova struttura del partito e si affida ancora una volta alla guida di Angelo Bellucci, il coordinatore storico degli Azzurri e oggi nominato commissario di Forza Italia. Bellucci sarà affiancato da un coordinatore vicario, il consigliere comunale Peppe Assenza, ex presidente del consorzio ASI ed ex assessore durante la giunta di Titti Bufardeci. Un senegalese, un gambiano ed un ivoriano sono stati fermati dalla squadra mobile di Ragusa perché ritenuti gli scafisti di tre gommoni con a bordo in tutto 248 migranti sbarcati lunedì scorso a Pozzallo dopo essere stati soccorsi nel canale di Sicilia dalla nave Peluso della Guardia Costiera. I sindaci della provincia di Siracusa debbono alzare la voce sulla deregulation degli immigrati che invadono quotidianamente le nostre strade. La maggior parte sono irregolari. A lanciare l'appello alle istituzioni è il deputato regionale all'ARS Pippo Gennuso. Gli immigrati irregolari hanno preso a Siracusa il controllo di tutti i semafori, dice Gennuso, dando vita a quella che è un vero e proprio accattonaggio. Si trovano dappertutto, da Corso Gelona, Viale Terracati, Viale Scala Greca, veri e propri presidi di extracomunitari che sono a caccia di soldi. Hanno preso il posto dei nomadi e degli indigenti, ma il fenomeno si è ormai allargato a macchia di leopardo in tutta la provincia. Sono certo che dietro a queste forme di accattonaggio ci sia chi lucra sulla disperazione di queste persone. Servono più controlli da parte delle autorità preposte. Per Gennuso la chiusura di Mare Nostrum per passare a Triton è stata soltanto un'operazione di facciata. Il flusso migratorio non solo non si arresta, ma ci sono presunti imprenditori che fanno affare sul giro dell'immigrazione. Ho denunciato e continuo a farlo, conclude, un allarme sociale nelle zone a sud del Siracusano, in particolar modo a Rosolini e Pachino. Purtroppo c'è troppa confusione tra i rifugiati politici, ovvero quelli che fuggono dalle guerre nei loro paesi, e ai clandestini. Gli irregolari, e sono la stragrande maggioranza, spesso diventano manovalanza per le organizzazioni criminali. E tutto questo non può essere accettabile. Ispica, l'ingegnere Vincenzo Arancio ha trasmesso lo scorso 24 novembre al Comune il progetto definitivo del piano attuativo per la realizzazione dell'area Pippe. Si avvia pertanto a concreta realizzazione la zona artigianale ispicese, il cui progetto urbanistico prevede una superficie territoriale di 122.745 metri quadri ed un totale di 70.571 metri quadri di superficie fondiaria da destinare ad unità produttive locali, pari a circa il 55% della richiesta totale, corrispondente certamente e verosimilmente al fabbisogno iniziale del settore produttivo locale per il prossimo quinquennio. La zona è stata localizzata in contrada Garzalla. Rosolini, selgiamo un servizio di Cecilia Galizia, sfratto per antiracket e unione ciechi. Le sezioni comunali dell'Associazione Antiracket e Antiusura Saradamo e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sfrattate dalla sede di Via Maddalena numero 29 a causa della Spending Review. Il 19 novembre i presidenti Luigi Puglisi e Carmelo Di Martino si sono visti notificare dalla responsabile dei servizi sociali Concetta Piazzese, su disposizione del commissario straordinario Filippo Gagliano, l'invito a consegnare entro oggi le chiavi dell'edificio in quanto è stata rescissa la scrittura privata di locazione risalente al 2009. L'immobile, che va riconsegnato ai proprietari in quanto il Comune non intende continuare a sostenere le spese per l'affitto, sono circa 4.000 euro l'anno. Durissima la reazione delle associazioni che non intendono assolutamente restituire le chiavi e chiedono al commissario di revocare una scelta definita miope, di convocare le parti e trovare una soluzione condivisa. La decisione di sfrattarci, scrivono i presidenti in una lettera al dottor Gagliano, non tiene conto del valore sociale e di baluardo della legalità propri delle nostre associazioni. Vie di fuga, Rosolini sbarrate, il deputato Gennuso minaccia un esposto in procura. Nessun varco, afferma Gennuso, è stato aperto in prossimità del cavalcaferrovie in costruzione e adesso si è giunta la chiusura seppur parziale della strada di Masicugno in prossimità del palazzetto dello sport ed è una vergogna. Il parlamentare regionale chiama in causa non soltanto il commissario straordinario del comune Filippo Gagliano, ma anche l'ex provincia e l'impresa che sta eseguendo i lavori per quello che il parlamentare definisce l'inutile ecomostro. Facendo i dovuti scongiuri, afferma Gennuso, in caso di calamità naturale la gente non saprebbe come fuggire. Uno scandalo che si aggiunge alla beffa di un'opera inutile che ha spaccato la città in due parti. Su questa vicenda ci sono fortissime responsabilità del commissario e anche della prefettura di Siracusa. Nell'incontro avuto con l'impresa ci sono state soltanto chiacchiere da bar e nessun verbale è stato sottoscritto. Questo non è modo di garantire la cittadinanza nell'ambito della sicurezza. Gennuso inoltre mette in evidenza i danni economici che la mancanza di un varco nella strada statale 115 sta provocando agli operatori commerciali. Sono, afferma, ormai collassati e soprattutto isolati. Chi li ripagherà da questi enormi danni economici? Poi non ci sono interlocutori nell'ex provincia regionale di Siracusa per la mancata nomina di nuovi commissari e nell'ente di Via Malta non è garantita neppure l'ordinaria amministrazione. Questo è il risultato della pseudo riforma di un presidente della regione inadeguato a governare la Sicilia. Vorrei ricordare, prosegue Gennuso, che l'opera dell'ecomostro è stata voluta dalla provincia regionale con uno spreco enorme di denaro pubblico. Per Pippo Gennuso, Rosolini in questo momento è un paese da far west. Come se non bastassero i guai per il blocco totale della statale, prosegue il deputato regionale, anche la strada di Masicugno è bloccata per dei lavori di demolizione del muro di cinta. Ma è possibile che tutto questo avvenga nell'indifferenza più totale di un commissario che ha lasciato il governo della città nelle mani di qualche dirigente comunale inappropriato? In mancanza di tempestive soluzioni sulla questione delle vie di fuga, conclude Gennuso, non perderò un attimo di tempo per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa. L'associazione rosolinese Rosolini al Centro si fa promotrice per l'organizzazione degli eventi natali in città. A tale scopo intende coinvolgere tutte le associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato per mettere su un programma variegato e che coinvolga tutta la cittadinanza. Pertanto la Presidente invita tutti i rappresentanti locali delle associazioni, gruppi e aggregazioni varie ad un incontro che si terrà stasera, mercoledì 26 novembre, alle ore 20:30 presso il bar Winnie e Games di Corso Savoia, piazza Faustino Maltese. All'incontro sono invitati anche artigiani e artisti locali che intendono organizzare delle mostre espositive. Per ulteriori informazioni tutti gli interessati possono anche contattare la presidente dell'associazione Rosolini al Centro, Stefania Gennaro, o direttamente al numero 334 31 59 181. Rosolini, regolamentazione temporanea del traffico veicolare e pedonale con chiusura parziale della via Gonzaga per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della voragine del centro abitato limitrofe a piazza Padre Pio. Intervento SR 187A. Il comandante della Polizia Municipale, dottor Orazio Agosta, ha emesso un'ordinanza, la numero 168 del 24 novembre 2014, con la quale regolamenta il traffico veicolare e pedonale di detto tratto. Pertanto, da ieri 25 novembre e fino a conclusione dei lavori, vengono attuate le seguenti norme di circolazione. Divieto di transito nella corsia di via Gonzaga nel senso di marcia da via Rapisardi a via Galileo, lato sud. Doppio senso di marcia con divieto di fermata ambo i lati dalle ore 00 alle ore 24 nella restante corsia di via Gonzaga nel senso di marcia da via Galileo a via Rapisardi, lato nord. Deviazione percorso autobus di linea in transito da Rosolini provenienti da Noto che proseguono in direzione Ispica fino al 4 dicembre prossimo a causa dei lavori di scavo nell'intersezione di via Galileo con via Gonzaga. Seguiranno quindi il seguente percorso: viale della Libertà, viale Aldo Moro, piazza degli Angeli, via Rimembranza, via Sant'Alessandro e via Ronchi. Le fermate previste in via Galileo e in via Canova verranno effettuate invece in piazza degli Angeli e in piazza Corrado Frasca. Per concludere, un invito riguardante la conferenza dibattito che si terrà a Rosolini giovedì 27 novembre alle ore 18 presso la Sala Cineteatro di Santa Caterina di Rosolini, riguardante il virus Ebola, l'epidemia che ha sconvolto il mondo. Relatore dottor Antonio Davì, direttore malattie infettive dell'ASP 7 di Modica. Moderatrice la dottoressa Manuela Falco, dirigente medico malattie infettive dell'ASP sempre 7 di Modica. Si conclude così anche questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.